Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Librarte. Oggi abbiamo con noi lo storico e critico d'arte Luigi Cavadini, perché ha scritto un libro pubblicato dalla casa editrice Nomos sull'astrattismo di Como. Il titolo esatto è Astrattismo, storico comasco. Cavadini, vabbè, è noto per essere, appunto, abbiamo detto, uno storico e critico d'arte, e ha anche scritto vari quotidiani, è stato il critico della Provincia, L'Ordine, Avvenire, Corriere del Ticino, insomma, ha pubblicato vari libri, ha organizzato varie mostre e anche è stato assessore alla cultura del Comune di Como dal 2012 al 2017 e tanto, tanto altro. Poi ha dedicato anche delle monografie agli artisti comaschi, tra cui molti di quelli che sono in questo libro di storia e critica d'arte. Buongiorno Luigi.
Buongiorno Giacinto, buon dì.
Ecco, allora, la prima domanda che sorge è quella di chiedere come che nasce questo libro e perché un nuovo libro sull'astrattismo storico comasco.
Il libro nasce dall'esigenza di mettere a fuoco, ormai a distanza di quasi 100 anni, direi, dall'inizio dell'astrattismo storico di Como, l'astrattismo che ebbe in Italia una presenza importante e significativa assieme al gruppo di artisti che operavano allora presso la Galleria del Milione, e che negli anni 30 introdussero in Italia quello che è stato l'astrattismo di carattere geometrico, che aveva già avuto un bel riscontro a livello europeo e che in Italia ebbe proprio inizio con le due situazioni, quella comasca e quella milanese.
Ecco, però quella comasca in qualche modo precede quella milanese.
Beh, quella comasca,
Ti sei
diciamo che.
chiesto perché, poi nel libro lo spiego, ma comunque la domanda è, ti sei chiesto perché, come mai una piccola cittadina di provincia ci fosse, insomma, un così alto numero di sia artisti che architetti così all'avanguardia, insomma, poi su una delle, diciamo, delle forme d'arte anche più difficili, insomma, se vogliamo, e
Certo.
anche il surrealismo, ovviamente, è un'arte d'avanguardia, anche l'espressionismo, però comunque c'è una figuratività, qualcosa che comunque ancora oggi dimostra che se fai una mostra del surrealismo o dei grandi surrealisti o espressionisti, c'è un pubblico molto forte, sull'astrattismo ancora un po' meno. Ecco,
Ecco.
com'è che succede questa cosa,
Beh,
secondo te?
diciamo che forse l'origine è da mettere un po' in quello che fu l'architettura comasca, il razionalismo comasco che con Giuseppe Terragni iniziò a proporre a Como delle situazioni architettoniche del tutto nuove. Nel 1926 realizzò il primo dei suoi capolavori, che è un edificio denominato Novo Comum, che portò in Italia quella che era la ricerca di una architettura che fosse razionale e fosse soprattutto un'architettura razionale vivibile, semplificando quello che era stata l'architettura fino a quegli anni. Soprattutto con l'avvento a fine 800 del Liberty e quindi di un'architettura decorata, ecco, chiamiamola così. Terragni e gli altri razionalisti portarono invece un'architettura decisamente pulita e rigorosa, in cui gli elementi fondamentali erano elementi semplificati al massimo. Con Terragni si incontrano questi artisti che stanno lavorando a Como e anche attraverso Terragni, ma anche attraverso poi dei contatti con la Francia. Parigi sappiamo che in quegli anni, per quello che riguarda l'astrazione, era certamente il punto di riferimento internazionale. Riescono ad avere a conoscere situazioni che possono diventare interessanti. Diciamo che anche in Italia c'era stato qualcosa già in questi ambiti, soprattutto in ambito futurista. I primi momenti di avanguardia anche per l'arte geometrica si ha con il futurismo. E a Como, fra i futuristi, ci fu Antonio Santelia, che portò in ambito architettonico un'idea di città del tutto nuovo, a cui, anche se lontanamente, Terragni possiamo dire si ispira, tanto che fra i suoi lavori che poi realizzò a Como c'è un intervento riguardante il monumento ai caduti, che si rifà proprio un disegno del 1913 di Antonio Santelia. Ecco, questo
Ecco,
è
eh
un
sì. E
po' l'antefatto, ecco.
infatti tu dedichi un capitolo proprio a questi rapporti, insomma, no? Tra l'architettura, appunto soprattutto di Terragni, e gli artisti astratti che si frequentavano, si incontravano, discutevano, insomma, eccetera. E l'altro fatto a cui tu hai dedicato anche, mi pare, un libro proprio specifico qualche anno fa, è la Fontana di Camerlata, no? Di Cesare Cattani, che appunto era anche architetto. Però anche qua c'è come dire, una correlazione tra artista, una collaborazione tra artista e architettura, tra appunto Cattaneo e il pittore Mario Radice.
Sì, ci fu un momento in cui si cercò di operare in sinergia tra architettura e arte. Soprattutto questo avvenne appunto nel rapporto tra Radice e Cesare Cattaneo, un architetto più giovane di Terragni, ma che visse molto poco e quindi riuscì a realizzare poche opere. E in questa sinergia tra arte e architettura forse sta un po' tutto quello che avvenne tra gli anni 30 e gli anni 40 a Como, dove con Mario Radice, Manlio Rò, Carla Badiali, Aldo Galli in modo particolare, si formò quello che poi venne definito il gruppo Como, che gruppo non era nel senso classico del movimento in cui gli artisti lavorano su un progetto o su un manifesto, ma era semplicemente l'occasione, la possibilità di incontrarsi e confrontarsi all'interno della città di Como, ma poi anche in rapporto con quello che avveniva alla Galleria Libreria del Milione a Milano, dove c'era l'altro gruppo di italiani astrattisti, fra cui Reggiani, Licini, Veronesi, Ghiringhelli, Bogliardi. Quindi un altro gruppo di arti Munari, un altro gruppo di artisti che sviluppavano una ricerca parallela a quella che avvenne a Como. Io ho insistito su Como perché è la situazione che conosco meglio, avendo conosciuto anche gli artisti, avendoli frequentati, e perché c'erano alcune cose da mettere a fuoco, nel senso che non sempre le dichiarazioni o gli scritti di alcuni di questi artisti erano corretti dal punto di vista dei rapporti con i loro colleghi, e soprattutto magari sottovalutavano alcuni degli artisti, fra cui Carla Badiali, una donna che si muoveva in ambito astratto a Como, la sottovalutava, Mario Radici in modo particolare, la sottovalutava dando di lei una presenza tardiva, quando invece fu la prima a realizzare un intervento, un'opera che portava l'astrazione dentro la figurazione. Fu negli anni nel 32-33 che lei realizzò, fu incaricata di realizzare un pannello per il Circolo della Vela di Como e lei lo realizzò ma con uno stile che non era più lo stile di figurazione ma di astrazione, quindi di estrapolazione delle forme e gestione delle forme secondo linee e forme geometriche.
Beh, infatti questa precocità, diciamo, stilistica, ma è anche sul fatto, sul piano del genere, tu hai citato Carla Badiali, in realtà appunto il gruppo di Como erano 4-5-6 artisti e due di queste erano donne, no? Carla Badiali e la Carla Prina. Quindi, cioè, per i tempi, cioè, se pensiamo agli altri movimenti italiani anteguerra, cioè, non troviamo, difficilmente troviamo così quasi il 50% di presenza femminile, nei movimenti, no?
Sì, beh, devo dire che in effetti anche alla Biennale del 42, in cui gli astrattisti comaschi furono coinvolti attraverso Marinetti nel padiglione futurista, già in quell'occasione, siamo nel 42, due donne che arrivano da una stessa città alla Biennale di Venezia fanno sicuramente scena, nel senso che non esisteva una presenza o era molto limitata la presenza femminile in tutti questi eventi di carattere internazionale.
È curioso che tu racconti anche questo episodio, appunto, a proposito della Prina, che quando viene invitata alla Biennale e invece Aldo Molteni non viene invitata, se ne è fatto un cruccio poi per tutta la vita di questa cosa qui, no?
Beh, effettivamente Alvaro Molteni era il più giovane, direi, del gruppo degli artisti che si ritrovavano presso lo studio di Manlio Ro e di Mario Radice e era stato invitato a realizzare delle opere astratte, che poi realizzò per tutta la vita, no? Ma subentrò in quel momento un rapporto fra Alberto Sartoris, un architetto svizzero che però, beh, svizzero, torinese, ma che viveva in Svizzera e che prese in carico, direi, il gruppo di Como, gruppo di artisti e di architetti, come un'esperienza estremamente significativa da diffondere in Europa. In quel tempo conobbe Carla Prina a Como, Carla Prina che allora era una decisamente figurativa, e la convinse a realizzare qualche opera per la Biennale, sostituendo l'Alvaro Molteni che era già stato scelto direi da Manlio Ro soprattutto perché aveva visto in lui una possibilità interessante di confronto anche a livello internazionale. Alvaro non fu invitato in quello, non riuscì a partecipare alla Biennale, ma nella sua lunga vita poi riprese con forza questa ricerca in un ambito un po' meno geometrico e un po' più lirico, direi, più assimilabile a Licini di quanto non fosse ai comaschi Ro e Radice e Badiano.
Senti, poi un'altra cosa che ho notato, leggendo il libro, che per esempio molti di loro sono, diciamo, come pittori, come artisti visivi, degli autodidatti, insomma, la maggior parte non fanno delle scuole d'arte, fanno altri mestieri,
In effetti, l'unica che ha una scuola d'arte alle spalle, che quindi si ha un lavoro, di una formazione in ambito artistico, è poi Carla Prina, che è l'ultima che si inserisce nel gruppo. Gli altri hanno tutte de delle formazioni che avvengono in una scuola d'arti e mestieri in città, oppure attraverso l'Istituto di Setificio, che era un istituto che formava e forma ancora il personale per le aziende tessili del territorio, in cui aveva grande spazio la formazione di disegno in funzione del disegno per tessuti. Ecco, in quell'ambito Carla Badiali è la persona che ebbe maggiore anche risonanza internazionale dal punto di vista del mondo del tessile, perché ebbe un laboratorio importante di disegni di studi per tessuti, che lavorò, oltre che per le aziende italiane, moltissimo per le aziende francesi. E questa formazione di semplificazione del disegno in funzione tessile fu certamente anche uno stimolo per riuscire ad ottenere delle composizioni che avessero un equilibrio importante anche al di là di quella che era la rappresentazione della realtà.
Quindi se, cioè possiamo dire che appunto il fatto che loro lavorassero sulla decorazione li ha facilitati ad andare verso l'astrazione in pinarte e quindi avere questo primato, insomma, no?
Anche se, per esempio, Carla Badiali, il discorso fatto del tessile era decisamente parallelo ma distante da quello, poi utilizzato in funzione espressiva in ambito artistico. Mentre, Manlio Rò, che pure, ebbe a che fare con il mondo tessile per tutta la vita, che purtroppo fu molto breve, riuscì anche a inserire il suo stile artistico astratto anche in una certa produzione di carattere tessile, quindi nella moda, nell'arredo, riportando lì dentro gli stilemi che lui aveva sviluppato in ambito pittorico.
Ecco, questa biennale, ritornando alla biennale che viene, torna molto, insomma, nel libro, e diciamo che le prime occasioni sono state dovute a Marinetti, no? Che lui cercava in tutti i modi di annettere il più possibile le espressioni moderne al futurismo. E
Sì.
quindi nelle prime edizioni, la prima e la seconda, diciamo, in cui vengono invitati gli artisti comaschi o alcuni di loro, sono su invito di Marinetti nella sezione dedicata al futurismo, no?
Assolutamente sì. Marinetti, anche tramite Alberto Sartoris, che era stato architetto futurista agli inizi e che quindi era legato a Marinetti, e che proponeva l'inserimento dei comaschi in quell'ambito. Fra l'altro, dei soli comaschi, non vennero invitati gli artisti milanesi dell'ambito astratto.
Sì.
E questo Marinetti aveva pensato che con gli astrattisti comaschi poteva dare nuova linfa al suo futurismo, che era già passato per ormai varie generazioni, arrivando
Sì.
al.
Secondo, terzo, quarto futurismo.
Esatto,
E
ecco.
poi però lui gli interessava legarlo a Sant'Elia, che appunto
Certo,
che era di Como, è morto nel 13 in guerra.
in tutti i testi che scrisse Marinetti, per le biennali, ma anche per la quadriennale di Roma del 43, in cui erano presenti ancora i comaschi, sottolineava che Como aveva questo faro che era Sant'Elia, che era che lui riteneva uno degli esponenti più importanti del suo futurismo storico, no? Ecco,
Anche giustamente.
assolutamente sì, assolutamente sì, anche se Sant'Elia le sue ricerche le aveva fatte indipendentemente da quello che fu il manifesto del futurismo del 2000, del 1910, 9-10. Ecco,
9.
al di là di quello, Sant'Elia fu, come si può dire, aggregato da Marinetti, perché ritenne che il pensiero sulla città di Sant'Elia fosse certamente, come si può dire, il modo più avanzato di proporre quel dinamismo che lui riteneva ormai diventato il motore di quello che sarebbe stata la civiltà e la città del futuro.
E anche ha ragione, insomma, se si vedono i progetti di Sant'Elia sono addirittura ancora più avanti di quello, alcune di quelle che sono le
Difatti,
realizzazioni di oggi.
fu proprio Marinetti a sollecitare la città di Como, che stava cercando in quegli anni di realizzare un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, a ispirarsi a un disegno di Sant'Elia che lui addirittura scelse fra tutta la produzione dell'architetto, che poi Sant'Elia fu un architetto di carta, possiamo dire, nel
Certo.
senso che lui fece solo questi disegni. Di realizzato di Sant'Elia si conosce solo un villino sulla collina di Brunate, che si affaccia sulla città, un villino che era nella logica del tempo. Ecco, mentre i suoi disegni sono poi stati l'avvio di quello che diventò l'architettura verticale, che poi ha conquistato le grandi città.
Sì, l'architettura verticale, ma anche l'architettura di connessione, perché sono
Certo.
dei tuoi disegni, parte un disegnatore straordinario che ha ispirato la fantascienza, cinema, insomma, il fumetto, eccetera. E sono queste costruzioni di città con le strade, gli aeroporti, le ferrovie, quindi un'idea di complessità
C'era
unica.
un'idea urbanistica, diciamo,
Ecco.
anche se proprio limitata a Sant'Elia non ha mai disegnato la città, ma ha disegnato gli strumenti per fare una città, quindi con le vie su vari livelli, gli ascensori esterni degli edifici, che riuscissero a collegare tutti i piani in un modo avveniristico, potremmo anche dire, lo diremmo anche oggi quasi, guardando alcuni dei suoi lavori. Sant'Elia, che morì appunto nella Prima Guerra Mondiale, e che lasciò comunque un segno forte e incisivo sulla produzione architettonica dei decenni successivi.
Ecco, ritornando alla Biennale, poi diciamo la Biennale di svolta, come tu racconti nel libro, dove è quella della 33esima edizione, quella del 1996, perché in quelle prime avevano partecipato, diciamo, un po' sparsi, mentre in quelle diciamo, del 66 partecipano tutti, vengono invitati tutti, gli viene dato tanto spazio, insomma.
Certo, quella del 66 è già una biennale che storicizza le ricerche fatte negli anni 30-40. La storicizza portando l'insieme dei due luoghi, Milano e Como, che avevano avviato questa ricerca. E fu in quel momento che anche gli artisti comaschi trovarono la possibilità anche di avere un mercato, perché in effetti fu molto difficile inserirsi con una proposta astratta di quel genere nell'ambito della produzione artistica degli anni 30-40. Il riscontro della loro attività si ebbe a partire proprio dalla Biennale del 66, che arrivava a 10 edizioni dopo la prima biennale della loro partecipazione e che diede lustro a una produzione che era rimasta confinata a livelli, diciamo, regionali, anche se poi faceva seguito anche al movimento d'arte concreta, al MAC, che tra il 48 e il 58 aveva rilanciato il tema dell'astrazione geometrica. Ecco, quello che è importante sottolineare è che questi astrattisti comaschi hanno saputo rimanere coerenti per tutta la loro vita. In modo particolare mi riferisco a Radice, a Carla Badiali e ad Aldo Galli, che hanno vissuto a lungo e quindi hanno saputo e hanno potuto sviluppare quella ricerca che allora era proprio alle origini, portando avanti e sviluppando questa ricerca con grande competenza, ma soprattutto con grande caparbietà. Ecco, in certi casi, arrivando a ripetere moduli dei primi anni, in altri invece sviluppando in modo molto aperto e libero quello che era il concetto dell'astrazione di carattere geometrica, che andava oltre la semplificazione, arrivando ad una vera creazione, con la logica che aveva segnato in ambito parigino il passaggio dall'abstraction création, astrazione come creazione, arrivando da quella che era un'astrazione dalla realtà alla creazione, che poi a Parigi divenne il gruppo di Sorcle Carré Cerchio e Quadrato, per indicare proprio la matrice di carattere geometrico che caratterizzava questo tipo di ricerca.
Ecco, tu hai interrotto, diciamo, il rapporto con l'estero fuori dall'Italia, che come tu dici nel libro, però all'inizio non è che fu così semplice, insomma, e scontato, anche perché, per esempio, nelle riviste che venivano pubblicate e mostre, spesso, soprattutto agli inizi, gli italiani mancavano.
Certo, questo è proprio vero. La prima attenzione sugli italiani avviene e direi rimane quasi isolata proprio a Parigi, con una serie di presenze di questi artisti nel movimento parigino dell'astrazione, e anche grazie ad alcuni critici e storici francesi che hanno prestato molta attenzione a questa novità dei cugini italiani, anche se venivano considerati naturalmente dei debitori alla produzione francese, ma dobbiamo tener conto che Parigi non era semplicemente il luogo in cui maturava un'astrazione del paese, quindi della nazione francese, ma a Parigi in quegli anni convenivano da tutta Europa. Prima i primi astrattisti arrivano dai paesi nordici e poi dai paesi dell'est. Dobbiamo tener conto che in quegli anni queste presenze furono decisamente significative per l'evoluzione dell'arte europea in generale. E queste presenze che lavorano in ambito che potremmo dire informale, anche se in effetti le forme della geometria hanno una loro valenza, però già con un'ottica che è di andare oltre quello che è sempre stata la rappresentazione artistica del paesaggio, del ritratto, dell'autoritratto, della figura e così via.
Diciamo che questa cosa, questo sciovinismo dei francesi è una cosa rinomata, ancora oggi continua,
Assolutamente.
ancora oggi continua. Volevo chiudere perché tu dici che parli di radice che dice che secondo lui il gruppo Como non è mai esistito.
Scusa?
Gruppo Como
Sì.
non è mai
Ma
esistito.
di questo sono assolutamente convinto, d'accordo con Radice, nel senso che non esiste un gruppo come un'istituzione o qualcosa di legato ad un progetto comune. Sono progetti di singoli che si trovano a confrontarsi e che hanno una base che è comune, quella del superamento dell'arte della pittura e per quello che riguarda Aldo Gali anche della scultura di tradizione, per arrivare a qualcosa di corrispondente alle novità della società di quel tempo. Quindi il passaggio dal mondo rurale all'industrializzazione ha un effetto importante in questo tipo di ricerca, in questo svolgersi di una ricerca che è del tutto nuova, in Italia è nuovissima, direi, e in Italia in effetti le prime mostre dell'astrattismo geometrico europeo già in avanzato anche questo negli anni 30. Proprio alla Galleria del Milione, dove vengono per la prima volta proposti gli artisti francesi, ma anche gli artisti nordici, che arrivano con delle suggestioni e sollecitazioni che trovano un terreno almeno un poco preparato, grazie proprio a Como e a Milano.
Grazie Luigi, allora ringraziamo Luigi Cavadini
Guardate
del
con
suo libro.
attenzione questo lavoro, che tu conosci un po' anche la situazione comasca e quindi sai che siamo passati da un momento storico come fu quello degli anni 30 a un momento un po' quasi di rilassamento in rapporto all'arte e di cui speriamo di riuscire. Riproponendo questi artisti su Carla Badiale ci sarà a Milano una mostra a partire dal 20 di gennaio, una mostra antologica che riprende e intende rilanciare
Dove la mostra? Sì,
storico Comas.
ma dove la mostra?
Alla mostra sarà la Galleria M77,
Ah, ok.
che è una galleria che opera in via
Sì,
Mecenate. E
certo.
appunto, quindi proprio con un'antologica, con una sessantina di opere e con una piccola presenza anche degli altri quattro artisti dell'astrattismo storico, proprio per dare un inquadramento di questa situazione.
Bene, allora salutiamo di nuovo Luigi Cavadini, lo ringraziamo per essere stato qui con noi a parlare del suo libro,
Grazie, a presto.
Astrattismo storico comasco, edito da Nomos Edizioni, e tanti saluti anche a tutti i radioascoltatori. Care radionaute, cari radionauti, la puntata è finita, andate a leggere.